Ecco, buonasera a tutti a questa mattinata. Mattinata significa che il cielo che vedete adesso non è quello di stasera esattamente, ma è quello di domani mattina oppure quello di questa mattina. La ragione la capite immediatamente guardando verso est. Vedete, per una combinazione un po' così, tutti i pianeti, quelli visibili a occhio nudo, sono tutti di mattina. E quindi, vabbè, questa sera parliamo di Marte. Anche Marte naturalmente è tra di loro, lo vedete benissimo dal colore. C'è anche da dire che pochissimi giorni fa Venere e Giove sono baciati, può succedere anche tra i pianeti. Adesso pian pianino si stanno disperdendo per la ragione che, essendo a distanza diversa dal Sole, è chiaro che marciano in maniera differente. Però, questo ve lo dico perché se di prima mattina vi svegliate, fatelo, dal momento che in questi giorni il tempo è bello, c'è anche un po' di vento, è sempre uno spettacolo anche da Milano, dove non si vedrà la Via Lattea, purtroppo, ma i pianeti si vedono. Quindi, ricordando quello che vi dico, se domani mattina date un occhio a Marte, ripensate magari alla chiacchierata che facciamo questa sera assieme. Perché Marte, lo sanno tutti, che è forse il pianeta più interessante di tutti. È interessante perché ha delle fattezze simili alla Terra. Nell'antichità si pensava addirittura che ci fossero i marziani, pensate, no? E le immagini da Terra, come quelle che vedete adesso, sono immagini che certamente ci mostrano delle cose. Già in questa immagine introduttiva capite subito che c'è neve al Polo Sud. Ci mostrano delle cose che possono essere delle ombre, chiare e scure, a occhio o anche a vista. Le domande che ci facciamo sulle ombre sono irrispondibili, non possiamo capire cosa vuol dire scuro e cosa vuol dire chiaro, però quelle cose che avremmo rese incomprensibili un secolo fa, quest'oggi sono completamente comprese, anche se la comprensione ha aperto un sacco di altissime altre domande. Beh, io però non resistevo, ovviamente, lo capite benissimo, l'avete sentito anche voi, almeno un flash lo dobbiamo fare a questa cosa meravigliosa, che era annunciata da un paio di settimane, era fiutabile che fosse il centro galattico. In realtà M87 due anni fa venne fotografata pur essendo 1.000 volte più lontano del centro galattico. Perché? Perché M87 mostra il suo buco nero davanti. Il centro galattico invece, lo vedete qua, non lo mostra il buco nero perché c'è tanta polvere davanti. Quindi è stato molto complicato fare questo lavoro, sono voluti altri 2 anni, con aggiunta di altri telescopi, però vedete, questa è la seconda immagine e chiudo, perché nel proseguo delle prossime settimane sicuramente se ne parlerà, mettendo in sintesi 8 telescopi, radiotelescopi, in tutte le parti del mondo, è venuto fuori un'immagine, questa è quella di 2 anni fa di M87, che è incredibilmente simile ma non uguale. Il non uguale ha questo significato che mentre questa immagine fatta nella lontana M87 è un'immagine dove le cose che succedono, succedono molto lentamente, e quindi l'immagine è abbastanza statica, Sagittarius appunto, o a Stella, le cose succedono molto velocemente e conseguentemente anche quello che circonda, perché il buco nero chiaramente non è una cosa che si vede, sta al centro, ma quello che circonda il buco nero cambia man mano che passa il tempo. E questa è una cosa che ha reso molto ma molto complicato questo lavoro, che è un lavoro meraviglioso e lasciatemelo dire. E noi certe volte ci lamentiamo del Covid, abbiamo ragione, ci lamentiamo della guerra, abbiamo ancora più ragione, ma un periodo come questo che ci dà queste meraviglie veramente ci alzano l'anima, eh? È una cosa veramente spettacolare. Torniamo a Marte partendo, diciamo, da dove eravamo rimasti. Vi ricorderete che questi sono tutti corpi solidi, più o meno, che ruotano attorno al Sole. Dicevamo che se uno guarda la Terra e la Luna, nati contemporaneamente, si domanda perché sono differenti. La Terra ha atmosfera, attività geologica, la Luna non ha atmosfera e non ha attività geologica. La risposta è insita nelle dimensioni, ovvero nella massa, perché la Luna è un 81esimo della Terra come massa, quindi Conseguentemente il calore l'ha perso completamente, la gravità è molto bassa, un sesto, e anche l'atmosfera l'ha persa completamente. Mercurio è molto simile alla Luna come dimensioni e quindi deve essere più o meno come la Luna. Il problema di Marte invece è diverso, perché vedete, Marte sta a metà tra la Terra e la Luna. Allora, Marte sarà più come la Terra o sarà più come la Luna? Bella domanda. La risposta non è chiarissima, ma ci fa intuire che Marte, almeno nella prima metà della sua evoluzione, si parla di 4 miliardi e mezzo di anni, quindi facciamo nei primi 2 miliardi di anni, forse 3, Marte doveva avere delle fattezze terrestri. Poi, pian pianino, si è, diciamo così, raffreddato, la sua gravità è di un terzo, per cui l'atmosfera non è assolutamente stabile, e pian pianino sta diventando come la Luna. Dire che sta diventando come la Luna la dice lunga, nel senso che può essere che qualche fattezza terrestre la conservi ancora, oppure le osservazioni potrebbero indicarci che è completamente nella parte morta dell'evoluzione planetaria. Le cose che vi ho detto sono già riassunte qua, ma la cosa fondamentale è la massa, perché la massa di Marte è un decimo della massa della Terra. Un decimo vuol dire che devo prendere una bilancia, mettere la Terra da una parte e 10 pianeti come Marte dall'altra. E un decimo, certamente non è come la Luna che è un 81esimo, però è certamente una massa che non impone un'evoluzione geologica attiva anche al giorno d'oggi. È stato fatto tanto lavoro, praticamente tutto quello che vedete qua, sono una cinquantina di navicelle spaziali in orbita e poi alcune che sono scese sulla superficie, tutte queste ci hanno cambiato completamente l'idea che avevamo di Marte. C'è da dire che alcune sono russe, altre sono americane. I russi hanno avuto sempre molta sfortuna su Marte, non gli è andata mai dritta una. E non è che gli americani hanno sempre azzeccato, anche gli americani hanno avuto delle perdite, ma fondamentalmente la maggior parte delle navicelle hanno avuto successo. Di tutte queste diciamo così esplorazioni, l'ultima in assoluto è questa, si chiama Hope, ed è non dei russi, non degli americani, ma degli Emirati Arabi, perché anche loro, avendo dovuto in qualche modo iniziare l'attività spaziale, hanno detto: ma qual è il target più bello, più interessante? Ma certamente Marte. E questa navicella che ha degli spettrometri a bordo ha già fatto delle scoperte che ci stupiscono non poco. Ecco perché vi accenno. Marte non ha campo magnetico. Benissimo. Marte ha un'atmosfera molto rarefatta. Benissimo. Le due cose che abbiamo detto sono l'essenziale perché ci siano aurore. Sulla Terra ci sono aurore, su Giove ci sono le aurore, su Saturno ci sono le aurore. Su Marte non devono esserci aurore, perché c'è poca atmosfera e non c'è campo magnetico. Non è così. La strumentazione ultravioletta a bordo della Hope ci dice che c'è un aurore dappertutto, guardate. C'è un aurore molto localizzate, sono aurore anche abbastanza strane e prolungate, specialmente queste a forma di zigzag sono inspiegabili. Quelle invece localizzate hanno una spiegazione che risale alla notte dei tempi, nel senso che Marte, ho detto, non ha campo magnetico, ma nel passato, quando era più caldo all'interno, probabilmente c'aveva un campo magnetico, e questo campo magnetico è rimasto impresso, vedete, in alcune rocce. Le rocce, quando fondono e quando poi si ricondensano, sentono il campo magnetico esterno. Molte rocce dell'emisfero meridionale, dove c'è stata poca evoluzione geologica, hanno intrinsecamente inciso questo magnetismo. E allora, come si spiegano le aurore? Si spiegano con il fatto che se arrivano delle particelle solari e incidono nella zona dove c'è magnetismo, è un magnetismo molto localizzato, ma sempre magnetismo è, e si producono quelle aurore, diciamo così, un po' distribuite sulla superficie che abbiamo visto. Quindi questa cosa l'avremmo anche capita, ma c'è un'altra cosa ancora da considerare, ed è questa. Se io mi avvicino alla superficie di Marte con uno strumento particolarissimo che è a bordo di Maven, che è una navicella americana, io vedo una cosa molto strana. Cioè vedo che dove c'è una alta concentrazione di particelle solari, di protoni, e soprattutto quando per esempio il Sole è molto evoluto, nella zona sia diurna sia notturna c'è un'emissione aurorale particolare in ultravioletto, cioè l'idrogeno che emette. Questa è una cosa assolutamente imprevedibile a priori. Un'aurora generalizzata che si produce soprattutto nella parte diurna, solo che essendo diurna non la vedremo mai con gli occhi, ma Maven in ultravioletto, in Lyman alfa, la vede. Ci domandiamo come chiamiamo questa aurora e a cosa è dovuta questa aurora, che sulla Terra tra l'altro non c'è. Arriva alle particelle solari. Qui sono arrivati un po' troppo veloci, vedete, sono arrivate le particelle solari, colpiscono quella che si chiama Boshoff, cioè quella zona dove sono tanti elettroni e tanti protoni che vengono schermati dall'atmosfera marziana. Qui c'è una specie di barriera. Le particelle solari sono ionizzate, sono protoni. Se fossero normalmente protoni, verrebbero schermati da questa zona molto elettrificata. Ma siccome l'atmosfera di Marte perde idrogeno, perché perde idrogeno? Perché si decompone l'acqua. Perde idrogeno, le particelle arrivano, trovano una molecola di idrogeno, gli strappano letteralmente un elettrone, da protoni isolati diventano loro atomi di idrogeno, ma conservano la velocità pazzesca che hanno, 3 milioni di chilometri all'ora, colpiscono violentemente l'atmosfera di Marte superiore, 150 chilometri, e questa collisione fa emettere a questi atomi di idrogeno che sono neutralizzati, fa emettere questa aurora, che si chiama aurora protonica, lasciatemi dire con un termine abbastanza nuovo. E Maven ci ha detto questo, ma proseguiamo andando a guardare dall'orbita cosa si è visto, poi scenderemo naturalmente, ma dall'orbita cosa si è visto negli anni? Questa è una navicella che si chiama Odyssey 2001, in quanto venne mandata proprio all'inizio degli anni 2000, aveva a bordo uno strumento che recepiva la radiazione gamma emessa dall'idrogeno. Ora, cos'è che può emettere la radiazione gamma ed è ricca di idrogeno? L'acqua. Come vedete in queste mappe si vede che c'è tantissima acqua al nord, tantissima acqua al sud, benissimo, ci sono i poli, la cosa è comprensibile, ma la sorpresa è che c'è anche acqua nelle zone equatoriali. Sbagliava Maven a far questo, faceva Maven o anche diciamo così Odyssey 2001. No, non sbagliava, perché di recente, e questa è una mappa spettacolare, di recente una delle missioni che purtroppo avrebbe dovuto condurre una navicella su Marte nei prossimi anni, questa missione è in orbita, si chiama, come vedete, Mars Express, è in orbita e misura con la stessa tecnologia la presenza di idrogeno d'acqua, e vede che obiettivamente c'è tantissimo idrogeno d'acqua anche all'equatore. Attenzione, non è acqua liquida, è acqua ghiacciata, ma questo ci fa riflettere tantissimo, perché se c'è ghiaccio anche all'equatore, sappiamo che su Marte le temperature sono molto basse, ma d'estate all'equatore la temperatura raggiunge tranquillamente sopra lo zero, 15, 20 gradi, qualche volta 30, e se qui c'è del ghiaccio, il ghiaccio fonde. Ora, pensate alla Siberia, quando il ghiaccio fonde si libera molto metano, ma si libera metano perché è sciolto nel ghiaccio? No, si libera metano perché ci sono dei batteri che dormono quando fa molto freddo in Siberia, ma quando poi il ghiaccio si scioglie perché c'è un po' più di calore, i batteri che sono produttori di metano entrano in gioco, e il metano che usiamo noi, che ci mandano quelli là, è esattamente metano batterico. Quindi immaginare, numero uno, che di acqua comunque ce n'era molta nel passato, quando Marte era un pianeta magari più caldo di adesso, e che all'interno di questo ghiaccio si celino dei batteri, forse molto simili a quelli della Siberia, è una cosa plausibile, anche se poi va dimostrata. Dimostrata cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo andare a guardare dentro il pianeta, all'interno. Il gioco di un pianeta è il suo nucleo. E come si fa a guardare il nucleo di un pianeta? Non è che si possa andare con una navicella spaziale, no, però si può usare una navicella come InSight, che stavolta è scesa sulla superficie, che ha un sismografo a bordo e anche un sensore di temperatura. Il sismografo di InSight ha lavorato molto bene negli ultimi 2 anni, ha lavorato molto bene pur essendo uno strumento delicatissimo, sono voluti alcuni mesi per collocarlo lontano dalla navicella, con questo cappellotto che la protegge anche dai forti venti marziani, in modo che recepisse i terremoti. Ora, voi non ci crederete, ma oggi che parliamo, i terremoti sono più di 1300 martemoti, io chiamo terremoti perché è più facile da dire. Beh, c'è anche da dire che è talmente sensibile questo sismografo che basta che sia un colpo di vento che muove qualcosa, un braccio che si muove, ci sono comunque delle oscillazioni, ma i terremoti si comprendono perché sono molto lunghi a propagarsi. Altro che i terremoti della Terra che durano qualche decina di secondi, è già tanto. Qui invece possono durare minuti. E questo perché? Perché Marte è molto compatto all'interno e probabilmente asciutto come terreno che viene passato dai terremoti. C'è da dire che proprio recentemente, forse l'avete letto, abbiamo avuto un terremoto 5 su Marte. Perché sono importanti i terremoti da 4 a 5? Perché se i terremoti sono abbastanza intensi, qui vedete quello di luglio di 2 anni fa, se i terremoti sono abbastanza intensi, io vedo le onde primarie, che sono quelle di compressione, come la fisarmonica, che arrivano prima, e poi vedo le onde secondarie, che sono quelle oscillatorie, come le onde del mare, che arrivano seconde. Beh, la differenza di tempo tra le onde primarie e le onde secondarie mi dice da dove viene il terremoto. E nel caso specifico che vedete qua, il terremoto viene da 1600 km di distanza, in una zona particolarissima di Marte, che si sapeva che era una zona abbastanza ricca di configurazioni geologiche, ma mai avremmo immaginato che queste configurazioni geologiche fossero la causa primaria dei terremoti. E quando si è andati a osservare molto vicino, si sono osservate delle spaccature molto accentuate, con delle uscite di materiale in maniera simmetrica e radiale, che indica che quelle spaccature sono attive. E voi capite che se una spaccatura, come qui su Cerberus, è attiva, vuol dire che c'è del calore all'interno che spinge. Quindi vuol dire che alla fine della fiera Marte probabilmente un po' di calore interno l'ha mantenuto, nel senso che il nucleo probabilmente non è completamente solidificato, e questo po' di calore interno è possibilissimo che in qualche momento, in qualche zona, emerga verso l'esterno. Ora, capite, se io vi dico questo, provate a pensare a tanto ghiaccio che c'è nelle zone equatoriali, immaginate che questo calore vada a toccare questo ghiaccio. Cosa succede? Succede che non è più il clima qua, ma è la geologia che mette a sciogliere questo ghiaccio, favorendo una condizione che è assolutamente terrestre. Ecco, queste cose le abbiamo imparate da pochissimi anni e le stiamo seguendo in maniera continua. Purtroppo, vedete, c'era anche un secondo strumento a bordo di InSight, una sonda che doveva scendere di 3-5 metri in profondità, in modo che prescindesse completamente dal clima esterno e andasse a sentire il calore. Purtroppo, sfortuna voluto, ma veramente tanta sfortuna, che questa sonda ha cominciato a penetrare e poi improvvisamente ha toccato qualcosa sotto che non si vede ed è schizzata fuori. Non c'è stato più niente da fare. La sonda termica, forse c'è un sasso, io dico che è un sasso, il massimo della sfortuna, anche se non si vede, ma non c'è niente da fare e non abbiamo misure termiche. Possiamo semplicemente fare il discorso che abbiamo fatto prima in base a ragionamenti differenti da ragionamenti assoluti. Però è evidente che da quello che abbiamo introdotto, il ghiaccio, il fatto che fosse che ci sia calore, il fatto che ce n'era molto di più nel passato, è evidente che per noi i primi 2-3 miliardi di anni di Marte erano come la Terra. E se la natura è uguale dappertutto, se i primi 2-3 miliardi di anni di Marte erano come la Terra, fate mente locale. Quando è nata la vita sulla Terra? 4 miliardi di anni fa, quindi molto, molto in là. E 4 miliardi di anni fa Marte era come la Terra. se la vita sulla Terra è nata con un meccanismo che non conosciamo in maniera molto precisa, ma che probabilmente è legata a molecole organiche venute dallo spazio, volete che queste molecole non siano andate che su Marte? Ma è ovvio che sia così. E alla fine della fiera, qual è la differenza tra i due pianeti? La differenza è che la Terra è rimasta così anche adesso. Quindi quei batteri, diciamo, resistentissimi che si formarono all'inizio, alla fine si sono tramutati in qualcosa di molto più complicato, talmente complicato che ha portato noi a parlarne. Su Marte invece le cose sono cambiate. Perché sono cambiate? Perché Marte, avendo perso gran parte del calore, anche la temperatura, essendo diventato un pianeta freddo, e purtroppo non ha permesso a questi possibili, probabili, ma dobbiamo dimostrare, batteri primordiali di progredire diventando quello che conosciamo adesso sulla Terra. Queste cose è obbligatorio che le pensiamo. Ricordatevi che quest'anno, all'inizio di dicembre, Marte sarà in opposizione molto favorevole. Cosa vuol dire molto favorevole? Vuol dire che quell'oggetto che vediamo adesso piccolino, lo vedremo bello grande, anche se non vicinissimo, più di circa 75-80 milioni di chilometri, ma si vedrà molto bene. Quindi l'appuntamento di dicembre è importante per questo. E perché vi parlo di opposizioni? Tanto per ricordarvi cosa vuol dire. Vuol dire che se questo è il Sole e questa è la Terra, opposizione vuol dire Sole, Terra, Marte subito dopo. Siccome Marte ha un'orbita abbastanza eccentrica, può essere che il Marte subito dopo sia abbastanza vicino alla Terra, oppure sia molto ma molto lontano. Se è abbastanza vicino alla Terra, come lo era per esempio nei due anni passati, si vede moltissima roba sul pianeta ed è facile da studiare. Ed è nei momenti di opposizione che si mandano anche le navicelle spaziali. Tra l'altro notate che Marte adesso più o meno è così, ma guardate quando saremo in dicembre come sarà migliorato, da vedere anche con un telescopio normalissimo. Bene, vi parlo di opposizioni perché sempre nel passato le grandi opposizioni, facciamo un minimo di storia, ci sembra giusto, le grandi opposizioni hanno sempre stimolato lo studio di questo pianeta, e sapete che Milano con Schiaparelli è famoso per questo. Schiaparelli era ingegnere idraulico, non era astronomo. Essendo ingegnere idraulico era anche un buon disegnatore, lavorava a Brera, Milano, si fece costruire dei telescopi molto buoni per l'epoca, forse per forma mentis che aveva disegnava Marte e gli faceva queste strane, lasciatemi dire, configurazioni sulla superficie che sembrano strisce e che lui chiamò improvvidamente canali. Cosa vuol dire? Vuol dire che se l'uomo di allora sente canali, dal momento che eravamo più o meno nel periodo del canale di Suez, dove i canali terrestri erano ben noti, sente canali, canali vuol dire che qualcuno li ha costruiti. Quindi nacque il mito della vita su Marte perché ci volevano i marziani. Quando nacque il mito dei canali, la gente nel 1800 pensava chiaramente ai marziani, anche i politici che si fanno subito influenzare da queste cose. E c'erano soldi pochi per allora come adesso, sempre la solita storia, ma Schiaparelli con i marziani si fece fare dal governo di allora i più grandi telescopi e i migliori telescopi rifrattori che c'erano al mondo allora. Dal primo rifrattore, il Mazda da 22 centimetri, andò successivamente al famoso Mazda 49 centimetri, uno dei migliori al mondo, e con questo Mazda a 49 centimetri fece ancora delle mappe molto migliori di quelle di prima. Voi non ci crederete, ma i canali addirittura si sdoppiarono, nel senso che la gente cominciò a pensare, c'è un canale che porta acqua dal polo nord verso l'equatore, e poi quando si inverte la stagione c'è un canale che dall'altro emisfero porta acqua in senso opposto. Insomma, il mito dei canali fece il giro d'Europa, ma non solo. Perché? Perché in America c'era un personaggio stranissimo, Percival Lowell, che era figlio di industriali tessili, però lui proprio non voleva fare nulla che facessero i suoi genitori, anzi era un matematico e stravedeva per le stelle. Aveva una grandiosa fortuna, e voi sapete come sono queste cose, le fortune quando vanno in mano ai discendenti, queste le sprecano e nessuno si ricorda quello che era successo prima. E Percy Van Laroe fece proprio questo ragionamento: ma se io eredito il mio patrimonio e poi pian pianino lo lascio ai miei discendenti, verrà sprecato e tutti si dimenticheranno di me. Invece, se io con questo patrimonio faccio costruire il più grande telescopio al mondo e scopro i marziani, capite bene che nessuno si dimenticherà di me. E fu questo proprio il... Lui era, tra l'altro, stava a vedere per le stelle, quindi era un matematico che voleva assolutamente diventare qualcuno. Fece costruire sulla collina vicino a Flagstaff un meraviglioso riflettore da 65 centimetri, che è tuttora operante, se lo guardate dentro vi viene da svenire, e questo riflettore venne utilizzato disperatamente da Percy Van Laroe per guardare Marte. E siccome, cioè, la psiche delle persone è così: se tu vuoi assolutamente una cosa, la tua mente poi te la fa vedere anche se non c'è. E lui, che voleva assolutamente confermare i canali di Schiaparelli, con il riflettore che gli era stato costruito e gli era costato un patrimonio, sulla collina Mars Hills, vicino a Flagstaff, un posto bellissimo, lui disegnò delle mappe marziane ancora migliori di quelle di Schiaparelli. E queste mappe andarono in giro per l'America, e addirittura c'erano dei giornali che dicevano: i marziani hanno costruito i più grandi canali portatori di acqua che si ricordino, i marziani, sulla prima pagina del Washington Post. Beh, c'è anche da dire che alla fine della fiera i canali erano suggestivi per la gente, però la scienza progredisce. E allora cosa succede? Succede che qualcuno, magari più oculato oppure meno infervorato di Percy Van Laroe, nel caso specifico un italiano, Cerulli, a Teramo, si accorge di una cosa molto strana. Si accorge che quando Marte è in opposizione, cioè si vede bello grosso, vabbè, forse si vedono delle strisce, si vede qualcosa, mentre invece quando Marte si allontana dalla Terra, lì si dovrebbe vedere molto peggio la rete di canali. Invece non è così. Perché? Perché la rete di canali sembra migliorare quando Marte peggiora. A questo punto Cerulli capisce il concetto, capisce che è la mente umana che tendenzialmente unisce i punti separati involontariamente. Quindi i canali non sono una cosa che esistono veramente, ma sono una cosa che psicologicamente è obbligata la mente umana a fare, per come è fatta la mente umana. E poi questa è una spiegazione, diciamo, psicologica. Ma nel 1909, in settembre, a Meudon, allora era appena entrato in, diciamo così, in fase operativa il famoso riflettore da 85 centimetri, quello sì ancora il più grande al mondo, Anthony Addy, uno dei più grandi osservatori planetari dell'epoca, Anthony Addy, quando osservava un pianeta, quando osservava qualcosa, aveva un occhio talmente buono che a lui davano credito chiunque. Anthony Addy, in quella notte meravigliosa, lui la racconta, settembre del 1909, con un SING spettacolare, con Marte completamente fermo, eravamo in opposizione, disegnò Marte, non c'era traccia di canali. E quindi il mito dei canali è crollato, almeno dal punto di vista della scienza, miseramente, dopo un'osservazione scientifica adatta. Però voi capite, alla gente piacciono i marziani, c'è poco da fare. E quindi, se la scienza aveva praticamente tolto dalla circolazione il mito dei canali, la gente proprio queste cose non le voleva abbandonare. Ci furono addirittura degli episodi paradossali. Ricorderete che in America, nel 1935, una famosa trasmissione radio mise la paura in tutti gli Stati Uniti perché quello che parlava disse: stanno arrivando i marziani a conquistare la Terra. Mamma mia, i marziani! Era semplicemente una finta, ma il cinema si è immediatamente, come dire, preso su questo tipo di attività, di avvenimenti, e la famosa pellicola La guerra dei mondi, credo che fosse nel 53, è sempre un bel film. Beh, la guerra dei mondi cosa voleva dire? Voleva dire che qualcuno veniva a conquistare la Terra, e questo qualcuno erano i marziani, che quasi ci riuscivano a conquistare la Terra, se non fosse che non avevano considerato una cosa, che i batteri terrestri non erano abilitati per i marziani, e di conseguenza i batteri terrestri hanno, diciamo così, aiutato i terrestri a far fuori i marziani, perché ci fu una pandemia marziana che ha salvato il pianeta. Vedete, tutte queste cose sembrano a noi che siamo personaggi del secolo XXI, ci fanno un po' ridere, ma in realtà sono cose che hanno fatto la storia di questo pianeta. Vi dicevo di Schiaparelli con il suo rifrattore MERS da 22 cm, guardate quanti canali ha disegnato, vedete, chissà come faceva a vederli. E poi si fece, è una spesa molto grande, si fece regalare il famoso MERS da 49 cm, i canali erano diventati addirittura doppi, andate e ritorno. E se andate al Museo di Storia Naturale a Milano, vedete, è una bellissima cosa questa, il telescopio di Schiaparelli è là, lo potete vedere, guardate quanto è grande, il famoso MES da 49 cm, fatemi magari una foto vicino e ricordate la storia di questo strumento. E andiamo, come vi accennavo prima, veloci, alla Mars Hill, si sale da Flagstaff. Questa è la cupola del telescopio di Percival Lowell. Entrate nella cupola, il riflettore è sontuoso, bellissimo, si può anche guardare dentro. E ho visto Saturno dentro, vi lascio dire che in momenti svengo, ma non svengo nel senso per la paura, capite? È aperto al pubblico, anche se non può più lavorare, diciamo, per la scienza in maniera continua. E Percival Lowell, guardate, insomma, guardate quanti canali che disegnava, li voleva e conseguentemente li disegnava, e in America, insomma, vedete, in America i marziani lavoravano tanto, vedete, hanno fatto dei grandi canali su Marte. Questi sono, cose storiche, ma che sono molto importanti. Ecco, non vi ho detto invece che Marte ha due satelliti, lo sapete benissimo, ma un minimo di storia anche questa ci vuole. Siamo nel 1877, sempre grandi opposizioni, questa volta, diciamo così, la scoperta dei satelliti è quasi casuale. Perché è quasi casuale? Perché vedete, questo è il riflettore della Marina americana. Il riflettore della Marina americana è anche questo uno dei più grandi all'epoca. Cosa ha fatto Hall? Beh, lui osservava Marte come tutti. Quella sera era un po' nuvolo, lui era un po' stanco, poi viene tanto nuvolo, poi quasi piove, me ne vado a letto, dice alla moglie. Sapete come sono le mogli? Tu a letto, ma stai lavorando? No, vai avanti, magari diventa pulito il cielo, ma sono stanco, vai avanti, il cielo diventa pulito, e proprio quando lui pensava che fosse finita, lui vede finalmente attorno a Marte due piccoli brufoli che sono i due satelliti Phobos e Deimos. Naturalmente, diciamo che è un po' riconoscente alla moglie che gli ha permesso di fare questa scoperta. Tant'è vero che questo è una visione moderna di Phobos, vedete? Moderna significa che i russi hanno tentato con la Phobos 1 di andarci, ma quando sono arrivati e hanno fatto qualche foto, poi la navicella si è persa. Questa è modernissima, è fantastica, perché Perseverance, attualmente in orbita attorno a Marte, proprio poche settimane fa ha visto Phobos che è passato davanti al Sole, e quindi non potrà mai fare un'eclisse totale in quanto è di dimensioni abbastanza ridotte. Però, come vi dicevo, questo è un satellite, è una serie di immagini riprese dalla Mars Express. C'è un grande cratere su Phobos che, cambiando l'angolazione del Sole, è o poco evidente o molto evidente, con tante fessure dovute al fatto che per poco il satellite non si spaccava, e questo cratere viene chiamato Stickney, in memoria della moglie di Hall, che era stata quella che aveva permesso la scoperta. Ci sarebbero molte cose da dire sui satelliti, ma a noi interessa semplicemente dire che sono oggetti molto vicini, che orbitano molto velocemente, rivoluzionano molto velocemente, probabilmente sono asteroidi catturati. E questo vale addirittura ancora per Deimos, che è ancora più piccolo, circa la metà, vedete? Sono veramente dei ciottoli. Qualcuno dice che sono asteroidi catturati, qualcuno dice che ci fu un grandissimo impatto primordiale su Marte che staccò queste fette di materiale. Chi lo sa, dovrebbe andarci, come avrebbero tentato di fare i russi, ma finora nessuno può dare una risposta definitiva. Qui siamo a Teramo, come vi dicevo, ve la accennavo prima, e vedete, questo è il telescopio di Teramo, che è un bello strumento. Marte, quando diventa un po' più piccolo perché si allontana dalle opposizioni, o i canali si vedono meglio. Quindi vuol dire che c'è qualcosa che non quadra, la psiche umana. Qui, per finire il discorso che facevo prima, qui siamo a Meudon, il famoso rifrattore da 85 centimetri, e qui siamo, vedete, al famoso 20 settembre del 1909, Antonia D. guarda, non vede i canali spariscono dalla scienza, non però dalla gente. Il New York Times dice che tutta l'America si impaurisce perché come vedete, questa famosa trasmissione dice che i marziani stanno invadendo la Terra e tutti pensano che sia un racconto vero questo. La guerra dei mondi, che io ho rivisto anche recentemente, è un bel film che ci dice tante cose. Per esempio ci dice che dei batteri extraterrestri non ci possiamo permettere di portarceli a Terra, così come loro, se esistevano, non potevano permettere di resistere ai batteri terrestri. Ecco, questa è la storia, però quando definitivamente anche la gente si è, convinta che su Marte i marziani adesso non ci sono, quando le prime navicelle spaziali hanno cominciato a orbitare, il Mariner 4 è passato velocemente da nord a sud, mandando, la gente non sapeva nulla di Marte, la vedeva semplicemente come si vedeva i telescopi, mandando delle immagini scioccanti. Idem fecero anche il Mariner 6 e il Mariner 7, immagini che facevano somigliare Marte alla Luna, alla faccia dei marziani. Marte sembra proprio un pianeta disabitato e morto. Vedete, nella scienza, un po' anche nella vita, non bisogna mai prendere un'osservazione o poche osservazioni per definitive, perché sostanzialmente se io faccio una serie di immagini veloci in poche ore, un po' qua, un po' qua, un po' qua, e questi mi dicono poco del pianeta, cioè certo mi dicono che neanche a farlo apposta vedo un pianeta che assomiglia alla Luna, ma il resto, ci si è riflettuto e si è capito che non si poteva andare lì per qualche ora e poi era finita, bisognava star lì per mesi e per mesi. Ma come siamo all'inizio degli anni 70, come fai a star lì per mesi e per mesi? L'unico modo è entrare in orbita. Ma nessuna navicella era mai entrata in orbita attorno a un pianeta, c'erano solamente satelliti attorno alla Terra. Per la prima volta una navicella entra in orbita attorno a un pianeta. È il 71, devo dirvi che in questo momento la mia simpatia o trascinante simpatia per Marte è nata. Il Mariner 9 entra in orbita, siamo più o meno alla fine dell'anno, neanche a farlo apposta, Marte in quel momento è soggetto alla più grande tempesta di polvere che si conosca. Quando cambia la stagione, spesse volte Marte ha delle grandissime tempeste di polvere. È uno squilibrio climatico molto importante. Beh, voi non ci crederete, entriamo in orbita attorno a Marte per la prima volta, non si vede nulla. È una cosa da disperazione, solo che poi la polvere si assesta e man mano che si assesta, vedete, dalla polvere emergono strane macule scure e poi in altre zone emergono strani tracciati che assomigliano a fiumi della Terra. Non scorre l'acqua, ma può essere che scorreva nel passato. Quando la polvere si assesta definitivamente, vedete che quelle macule scure si rivelano degli incredibili grandi vulcani, e questo non lo immaginava nessuno, e questi vulcani sono giovani perché hanno le pareti non battute da crateri, quindi sono vulcani geologicamente attivi, non è che scalava adesso su Olympus, che è alto 26 km, ma è un vulcano che è geologicamente attivo, quindi vuol dire che del calore al di sotto di questo vulcano e al di sotto di questi altri vulcani dove ci sono le nuvole, ce ne deve essere altrettanto. Quindi cambiava completamente. Nel passato c'erano forse dei fiumi, scorreva l'acqua, e attualmente c'è una logica importante. Marte ridiventava da un pianeta morto e sepolto un pianeta estremamente interessante. E vedete, il Mariner riesce poi a fare delle immagini in cui questi vulcani si collocano fondamentalmente in una zona che si chiama Tarsis, e collegata a questa zona di vulcani c'è una grande fessura che si chiama Mariner Valley, proprio perché venne scoperta dal Mariner 9. Beh, Marte diventava di nuovo un pianeta in cui era molto, ma molto appropriato fare delle ricerche approfondite per vedere se c'era qualcosa di biologico, perlomeno nel passato. I fiumi sono nitidissimi. Vedete, questo è un esempio dove non scorre l'acqua, ma l'acqua ha lasciato dei tracciati molto nitidi, è assolutamente ovvio, ce ne sono centinaia di tracciati di questo tipo. Quindi l'idea che quel ghiaccio che vi ho detto fosse in passato acqua liquida è un'idea assolutamente corretta. Almeno 200, forse 300 tracciati di questo tipo richiamano proprio antichi fiumi. Beh, però, vedete, ve lo accennavo anche all'inizio, se io vedo Marte anche molto bene da Terra, ci vedo le calotte, ci vedo le macchie, ci vedo, ma non riesco a fare una indagine tridimensionale. È fondamentale la tridimensionalità per avere la geologia corretta. Allora, vedete, siamo a questo punto, alla fine degli anni 90, e la sonda Mars Global Surveyor ha a bordo un laser. Per la prima volta, è una sonda orbitale, il laser spara milioni di volte contro la superficie e misurando gli andate e ritorno si costruisce la prima mappa tridimensionale dove si vede che la zona dei vulcani, alta 4.000 metri, è una zona particolarissima del pianeta dove c'era tanto calore che usciva. Si è alzata questa zona fino a 4.000 metri e ha spaccato la crosta. E questa spaccatura della crosta è sintomatica di qualcosa che sicuramente deve essere successo. Poi invece, nella zona più a nord, dove qui è scuro, vedete, nella zona più a nord, e non c'è nulla, è tutto piatto e anche tutto incavato. E questa è una cosa molto curiosa che ha insospettito i geologi. Perché questa cosa è così piallata? Come se fosse un oceano della Terra. Non è che per caso lì c'era veramente un oceano? Anche questa è una cosa supposta che andava in qualche modo dimostrata. Si vedevano le calotte polari, vedete, che dal momento che l'atmosfera di Marte è fatta di anidride carbonica, sono anche fatte di anidride carbonica, però sostanzialmente sono fatte di ghiaccio. E allora la storia di Marte si capovolge rispetto all'inizio. Marte è così oggi, però un paio di miliardi di anni fa era così e 4 miliardi di anni fa era così. Quindi probabilmente nella parte nord che è piatta c'era un oceano chiamato oceano boreale molto esteso, e facendo le comparazioni dimensionali, la quantità di acqua presente su Marte è paragonabile a quella della Terra. Beh, questo è il polo sud, guardate che bellissime immagini ci fa Mola con il laser. Il polo sud ha del ghiaccio qua, se io lo vado a capovolgere vedo il polo nord che ha del ghiaccio qua. Questi ghiacci hanno delle configurazioni particolarissime. Questo è il ghiaccio del Polo Nord, che è un ghiaccio a lamine. Il ghiaccio a lamine significa che l'asse di rotazione marziana si è inclinato e poi si è riaddrizzato, inclinato e raddrizzato. È un po' come una grande sfoglia. E poi all'interno di ciascuna lamina ci sono anche moltissime altre sottolamine dovute a depositi stagionali. Cioè è un effetto stagionale molto importante. Ricordiamoci che Marte ha un anno che dura il doppio della Terra e quindi le stagioni durano circa 6 mesi, però fa molto freddo quando è inverno e quindi si deposita molto materiale, e quando invece è estate magari ci sono tempeste di sabbia che separano uno stato dall'altro, come se fosse una torta Sant'Onorè, ecco, lasciatemi dire. Il polo sud è ancora più bizzarro, perché è più piccolo, Però attenzione, è più piccolo perché emerge la punta del ghiaccio da una zona molto più ampia che è ricoperta da polvere. Però se uno va a guardare, sono immagini molto belle, vede che tutto questo ghiaccio, che è un ghiaccio dove se avessimo gli sci potremmo sciare, è un ghiaccio che cambia in funzione della stagione, se ne va e ritorna sistematicamente come evento stagionale. Beh, nei dintorni, come vi dicevo prima, non si vede il ghiaccio perché il ghiaccio è coperto, ma è molto piatta la zona ai dintorni. E allora, la sonda Mass Express, che fu la prima sonda ad avere a bordo un radar, vedete, sono 20 metri, con questo radar è andata proprio a mettere il naso in questa zona qua che è molto piatta. Perché l'ha fatto? Perché qui sotto c'è il ghiaccio, ma il radar può penetrare fino a 1,5 km sotto il ghiaccio. Ora, credo che lo sappiate, o ve lo dico io, sotto il ghiaccio dell'Antartide, andando in profondità, ci sono dei laghi di acqua liquida. Perché sono laghi di acqua liquida? Perché in Antartide fa freddo, ma l'Antartide ha del ghiaccio che poggia sul continente. E quindi il continente, essendo caldo, fa liquefare il ghiaccio che ha contatto col terreno. E ci si è chiesti, gli scienziati italiani di Mass Express, non è che andando a guardare sotto qua, magari se Marte ha ancora del calore, magari c'è del ghiaccio che è sciolto, magari, questa cosa è stata fatta e si è visto, vedete, che ci sono delle zone, una principale e poi tante altre. Questa è una zona molto piccola, 200x200 km, ma significa che è un po' dappertutto così. Sono delle zone dove la riflessione radar è a specchio, come se ci fosse acqua liquida. Le spiegazioni alternative all'acqua liquida sono molto sospette. L'acqua liquida esattamente respinge le radionde, come lo fa questo terreno 1,5 km di profondità. Quindi la scoperta è molto importante. Sotto la calotta sud ci sono dei laghi. Questo è un lago, vedete, di 20 km con una profondità di 100-200 metri, che insomma è acqua liquida. L'acqua liquida è fondamentale per la vita biologica. Nei laghi dell'Antartide, il Vostok, il Williams, ci sono dei batteri che vivono benissimo proprio per il fatto che c'è acqua. Voi direte, ma qui come facciamo a saperlo? Non possiamo saperlo. È chiaro che non possiamo saperlo, ma le analogie sono importanti nella scienza. Se abbiamo tanti, perché qui ce n'è uno ma ce ne sono tanti, laghi di acqua liquida, supposto che questa sia dovuta a calore e residuo del pianeta, naturalmente, è assolutamente logico che ci fossero batteri che ci siano batteri primordiali all'interno. Quindi è un'altra pulce nell'orecchio che ci fa cambiare ulteriormente la nostra visuale sull'ambiente del pianeta. Però qualcuno potrebbe dire, ma e se l'acqua fosse addirittura liquida in superficie? Allora sarebbe ancora più... ci sono decine e decine e decine di crateri con queste strisciate scure. Cos'è un cratere? Un cratere è un buco in un sedimento nascosto. Quindi un cratere praticamente è qualcosa che ha tagliato il sedimento. Fate mente locale, ve lo ricordate il ghiaccio appena sotto la superficie dell'equatore, che sia qua, appena a 100-200 metri di profondità? Cosa succede? Succede che una fonte di calore qualunque, lo stesso clima primaverile o estivo, scioglie questo ghiaccio. È chiaro che se non ci fosse il cratere tu non vedi nulla. Ma siccome il cratere è un taglio, il ghiaccio si scioglie e viene giù e cola giù, e quello che voi vedete potrebbe benissimo essere il ghiaccio che sta sciogliendosi come acqua. Guardate, non è incredibile? Vedete? Ecco, nessuno ci ha messo il dito là dentro. Per cui ci sono anche altre ipotesi, però l'ipotesi che sia acqua che sta colando è un'ipotesi molto ma molto buona. Ve ne faccio vedere un'altra, guardate, vedete? Chiaramente sono accelerate in funzione della stagionalità, vedete? Non c'è nulla e improvvisamente si formano questi rigagnoli. Questo che cos'è? Questa è la cosa che mi ha sempre impressionato. C'è una sorgente lassù e poi la sorgente è molto abbondante, viene giù una valanga d'acqua, e poi cosa succede? Si ferma, perché? Perché l'atmosfera marziana è molto debole, un centesimo di quella terrestre, quindi l'acqua liquida evapora molto velocemente, non fa un fiume adesso che parliamo, a meno che, perché qui diciamo che ha percorso 1-2-3 chilometri, ma sì, come ha fatto a percorrere 1-2-3 chilometri? Lo può fare se fosse acqua salata, perché ci dice la fisica che l'acqua salata tende a evaporare molto di meno dell'acqua pulita, quindi se questa fosse acqua salata, e sui sali di Marte fra poco ci torniamo perché sono molto importanti, allora si potrebbe giustificare anche il fatto che sia dell'acqua che resiste magari qualche ora. Mettetevi nei panni di un bel batterio marziano, qualche ora per lui sarebbe la panacea, e conseguentemente la sua attività, magari emettendo metano, la sua attività immediatamente si riassesta. A questo punto abbiamo visto dall'orbita come interpretare in maniera moderna il pianeta, però dall'orbita sei lontano, devi toccare la superficie. E tutte quelle caselle che voi vedete sono punti dove qualcuno è sceso sulla superficie di Marte. Noterete una cosa, che la parte azzurra è quella dove la sonda Mars Global Surveyor diceva che c'era una superficie piatta, probabilmente ricoperta dall'acqua. Beh, il punto di contatto tra la zona chiara, la zona azzurra e la zona bianca è quella che noi chiameremo sulla Terra la piattaforma continentale, dove c'è la maggior quantità, diciamo, di vita batterica. Ecco perché la maggior parte delle navicelle che sono plante su Marte sono state fatte scendere proprio a contatto tra l'oceano e le terre sopraelevate. La prima navicella, a cui io sono molto legato, nel senso che in fondo la mia passione per Marte immediatamente dopo Mariner 9 è venuta con Carl Sagan, furono due navicelle Viking, due. Voi direte, perché due? Allora ne facevano due, perché avevano più soldi, e poi perché ragionavano bene. Due vuol dire che almeno una va a buon fine. Se poi vanno a buon fine tutte e due, hai il doppio di risultati scientifici. Il Viking, primo e secondo, fu un laboratorio biologico, l'unico laboratorio biologico che ha cercato batteri su Marte. Sono 75-76, quindi sono passati 50 anni e oltre, e nessuno più ha portato biologia su Marte. I Viking ci hanno mandato per la prima volta immagini panoramiche di una superficie che non era terrestre. Mi ricordo che vedendo queste cose mi sembrava una cosa inverosimile, ma a tutti sembrava una cosa inverosimile. Per la prima volta vediamo la superficie di un pianeta che non siamo noi. Il braccio meccanico, che è questo qua, ha scavato anche sotto i sassi, ha scavato prendendo dei campioni che ha inserito nei laboratori. La parte bianca invece è semplicemente un sensore di clima, temperatura, vento, eccetera. È nevicato su Marte. In realtà è nevicato nella zona del Viking 2, e questa è chiaro che noi diciamo c'è neve, c'è ghiaccio, eccetera, ma se tu lo tocchi con mano e se lo prendi con il braccio del Viking 2, ti accorgi immediatamente che questo è ghiaccio, quindi nevica su Marte come se fossimo sulla Terra, e questa è la mia immagine preferita in assoluto della missione Viking. E poi anche qui ne abbiamo parlato altre volte, ma qui accenno semplicemente all'essenziale: prelevi dei campioni. E poi cosa dice un biologo? Se qui ci sono dei batteri, è chiaro che i batteri sono fatti di carbonio, quindi se qui ci sono dei batteri, che saranno batteri un po' addormentati, perché qui si vive abbastanza male, però se io gli do da mangiare questi batteri, magari gli do una bella soluzione di amminoacidi, di zuccheri, eccetera, questi batteri dovrebbero diciamo rinvigorirsi e metabolizzare, numero uno. Numero due, se però i batteri sono fatti di carbonio, è evidente che il carbonio batterico lo devo trovare. Come faccio a dar da mangiare i batteri e come faccio a cercare il carbonio? Il carbonio l'ha cercato disperatamente il professor Beeman, che se n'è andato qualche anno fa, credo nel 2011 o roba del genere, il primo spettrometro di massa mandato nello spazio era questa specie di cosa grande come una scatola da scarpe. Mi ricordo che nel mio laboratorio lo spettrometro di massa che avevamo era grande come metà del planetario, però non puoi metterle su una sonda spaziale una roba del genere. Lui fece questo spettrometro di massa per cercare il carbonio. Cosa trovò Beamond? Trovò, vedete, mai il carbonio. Ogni volta che pigliava un campione e lo metteva nello spettrometro di massa e lo scaldava fino a 500 gradi per far sollevare tutto quello che potesse andare in fase vapore, e insomma trovava semplicemente o acqua anidride carbonica, o acqua anidride carbonica. Si pensava che l'acqua fosse nel terreno, che l'anidride carbonica fosse anche questa nel terreno. Nessuno badò al fatto che c'erano anche delle stranissime emissioni di clorometano e anche cloro di metilene. Se voi non sapete cos'è il clorometano, ricordatevi, quando andate a smacchiare i vestiti da quello che lo fa, usa esattamente questo componente. Per cui ai suoi tempi si disse che era un inquinante terrestre. Avranno pulito da qualche parte e avranno lasciato qualche traccia. Siamo nel 1976. Ma un esperimento, quello che è da 40 anni che fa discutere, quello di emissione di anidride carbonica radioattiva, è un esperimento che tuttora ci fa pensare. Tu hai una cella, ci metti un po' di terreno marziano, siccome può far freddo la cella la scaldi fino a 23 gradi, qui ci potrebbero essere i batteri, benissimo, e tanto che non mangiano saranno affamatissimi, gli butti dentro una soluzione acquosa di amminoacidi, di zuccheri. Se questi batteri metabolizzano, se mangiano tutto, e cosa fanno? Respirano, e se respirano emettono anidride carbonica. Uno dice, ma come? Come fai a capire se l'anidride carbonica è tipica dell'atmosfera marziana oppure dei batteri? Lo puoi fare, e questa è una cosa veramente magica, perché gli amminoacidi e gli zuccheri avevano il carbonio non normale 12, ma carbonio 14. Quindi se i batteri avessero metabolizzato, avrebbero emesso del carbonio radioattivo, e l'emissione di carbonio radioattivo dimostrava che c'era vita su Marte. È bellissimo questo esperimento, eh? L'inventore di questo esperimento è tuttora vivente, il professor dell'Università del Wisconsin, e diciamo che nessuno si aspettava il risultato che è stato, però, vedete, questo, appena iniettata la soluzione nutritiva, è stata emessa anidride carbonica radioattiva. Per un biologo vuol dire c'è vita su Marte. Un biologo fa anche l'esperimento, diciamo, di controllo. Se questi sono batteri, io prima scaldo a 160 gradi per ucciderli, deve esaurirsi la risposta biologica. È successo esattamente questo. Scaldando il terreno prima di mettergli la soluzione, diciamo così, nutritiva, secondo esperimento, la risposta si è azzerata. Quindi questa è un'altra risposta tipica biologica. Allora voi direte, ma stiamo qua a discutere, i batteri su Marte ci sono. Il problema è che Beeman, con lo spettrometro di massa, non ha mai trovato carbonio. Una cosa veramente strana. E se non c'è carbonio, come fai a dire che ci sono batteri? Sono 40 anni che si discute su questa cosa. E allora non si era capito molto di questa cosa, che si sta cominciando a capire solo adesso. Perché io sono quasi imbesuito davanti a quella roccia? Vedete? Perché, l'ho anche toccata, perché questa è la più grande roccia marziana che c'è a Terra. Voi direte, ma come roccia marziana? Eh sì, perché da Marte certi impatti meteorici hanno dislocato dalla superficie una cinquantina di pezzi di basalto, e questi pezzi di basalto in zone particolarmente come dire, propizie, come l'Antartide, come i deserti, sono state trovate in questi ultimi 20-30 anni, ce ne sono una cinquantina. E perché vi dico dei meteoriti marziani? Intanto perché il primo è questo, trovato in Antartide. Poi all'interno di questi meteoriti marziani, normalmente, attenzione, normalmente si trovano composti del carbonio. Si trovano composti del carbonio nei meteoriti e non li trovi su Marte. Si trovano composti del carbonio che possono anche essere residui batterici, ma non c'è nessuna dimostrazione che sia questo. E questa è una cosa dura da digerire. Com'è possibile che i meteoriti ci portino il carbonio marziano e noi l'abbiamo trovato su Marte? C'è anche LH84001 che è famosa, perché qui, oltre a composti del carbonio come idrocarburi aromatici eterociclici, come certi amminoacidi, qui, come forse ricorderete, c'è di più. Vedete? Ci sono degli oggetti stranissimi. Queste sono foto al SEMA, al microscopio elettronico a scansione, non è roba che si muove, è tutta roba fossile al limite. E questi oggetti, che sono pure molto piccoli, sono nanofossili, sembrerebbero veramente simili a dei batteri. Allora, a metà degli anni 90 si è cominciato a visionare queste cose, la gente discute ancora adesso. Sono batteri, non sono batteri? Non lo sappiamo, tanto sono molto piccoli, talmente piccoli che allora non si concepiva neanche l'esistenza di batteri così minuti, che poi sono scoperti anche sulla Terra. Però, indipendentemente da tutti, questo è un caso limite, ma normalmente decine di meteoriti marziani hanno i composti del carbonio. Quindi è una cosa che puzzava tanto questa cosa, non si riusciva. Secondo me la missione più importante degli ultimi 40 anni è questa. Perché? Perché vedete, quando Phoenix è stata mandata d'estate vicino al polo nord di Marte, eravamo nel 2008 d'estate anche sulla Terra, quindi in modo che non ci fosse tanto ghiaccio e lei potesse grattare, si voleva verificare che attorno al polo ci fosse veramente quell'antico oceano, scavando sotto e trovando il ghiaccio. Phoenix ha lavorato per alcuni mesi, poi naturalmente vicino al polo, temperatura di 200 sotto zero, è morta, ma appena scavato ha trovato il ghiaccio, benissimo, ma insieme al ghiaccio ha trovato anche abbondanza di questo sale perclorato di magnesio, che nessuno, vi posso assicurare, nessuno avrebbe mai immaginato trovare su Marte. Poi ci si riflette, se questo era un oceano salato, aveva il cloro di sodio, l'acqua non c'è più, ma ci sono i raggi cosmici colpiscono i cloruri, li possono tramutare in perclorati. Se hai il 2% di perclorati qua dentro, cambia tutto il discorso. Perché? Perché i perclorati, che sono delle polveri bianche, che si sciolgono benissimo nell'acqua, perché qui sono stati trovati? Intanto perché qui non piove da milioni di anni e quindi non si possono sciogliere. E poi queste sostanze, se tu le scaldi, si decompongono bruciando gli organici, i perclorati tra l'altro si usano nei booster dei missili oppure nei fuochi d'artificio, tanto per darvi l'idea. Però se io scaldo a 500 gradi un terreno con dentro questa sostanza, mi succede questa cosa, che gli ossigeni si staccano e diventano come una fiamma ossidrica, spappano gli organici, e il cloro si attacca un pochettino a qualche carbonio. Cosa vuol dire spaccare o bruciare un organico? Se io ho un composto organico e lo brucio, produco acqua anidride carbonica. Capito il concetto? Produco acqua anidride carbonica, e Biman, che scaldava il terreno a 500 gradi nel suo spettrometro di massa, non sapeva dei perclorati, non poteva saperlo. Ha trovato solamente acqua anidride carbonica, perché probabilmente i composti organici c'erano, ma i perclorati li hanno decomposti. E il cloro si è attaccato a qualche carbonio producendo il clorometano e il cloro di metilene. È una cosa che si può sperimentare anche in laboratorio. Questa è una scoperta tremendamente interessante e tremendamente inaspettata, che ha cambiato tutta l'esplorazione successiva. Intanto si è capito un'altra cosa. Io scendo, Phoenix era fisso, ma se sto fisso e vedo qualcosa di bello da lontano non posso raggiungerlo. Quindi l'ulteriore, diciamo, miglioramento è quello di fare qualcosa che si muove. Sono nati Spirit e Opportunity, che dovevano vivere pochi mesi, hanno vissuto decenni addirittura. Questo ha vissuto 14 anni. E è molto importante questo tipo di come dire, di strategia, perché poi non si è più abbandonata. Spiriti hanno fatto scendere qua dentro, questo è un cratere, uno dice l'hanno fatto scendere in un cratere, però guardate qua, vedete, un cratere che aveva un fiume che lo riempiva, e quindi questo era un lago nel passato, e quindi se tu cerchi qualcosa di biologico è giusto che lo fai nei sedimenti di un lago, però quando spiriti scende, sono passati forse 1-2 miliardi di anni, non c'è più il sedimento del lago, è tutto un deserto, ma la fortuna è che lontano ci sono delle montagne, non sono proprio montagne, sono montagnole, alte 300-400 metri, e queste montagne sono probabilmente il rigurgito di un cratere che si è formato qua e che ha chiaramente sfondato la crosta e rivoltato il materiale profondo sulle montagnole. Allora cosa si dice a Spirit? È lontano, non deve farlo, ma ci va, sono 3 chilometri, va in cima alle colline, ci va Spirit in cima alle colline, ci va, e però impiega tanta fatica e addirittura una delle ruote si blocca, non può più andare direttamente davanti, deve sempre andare a schiena indietro, quindi incassando sempre una delle ruote nel terreno che scava, in cima alle colline, vede il panorama che sta in basso, e il panorama che sta in basso è un panorama che per un geologo è pazzesco, perché? Perché quello che vedete qua è esattamente quello che un geologo immagina per un vulcano sottomarino. I vulcani sottomarini non vengono in su perché l'acqua li schiaccia, e qui troviamo un vulcano sottomarino sulla superficie di Marte. E i vulcani sottomarini sono quei luoghi dove la biologia prolifera al massimo ovunque sulla Terra. In più, Spirit, che doveva andare in retromarcia, quindi sgommava con la sua ruota fissa, scavando il terreno, trova che c'è della roba polverosa, bianca, sottile, vicino alle polveri rosse di Marte, ma nessuno aveva visto sta roba. Questa roba è silice allo stato puro, una scoperta gigantesca. Perché? Perché la silice nei vulcani sottomarini è quella che viene emessa in maggior quantità, è quella che usano certi animaletti per creare poi il loro guscio, e quindi è una scoperta che avvicina moltissimo la biologia terrestre alla biologia marziana antica, solo che le silici attorno ad un plate, questo è il vulcano, hanno poi inchiodato il povero Spirit, perché girovagando qua è finito in una zona dove ce n'era tanta di questa roba, si è infossato, non è più uscito ed è morto nelle sabbie mobili, ma ha fatto il suo dovere. A questo punto era il momento di andare a fondo, molto a fondo. Ecco Curiosity, ecco Perseverance, entrambi, uno è il fratello maggiore di quell'altro, entrambi sono rover semoventi molto complessi, però Curiosity è un po' anche il fratello maggiore dei Viking, perché ha non lo stesso laboratorio biologico, ma un laboratorio che può fare qualche analisi biologica. Dove lo si fa scendere Curiosity? Ancora in un cratere, sempre in un cratere, ma è ancora un cratere dove c'era un fiume che riempiva di acqua. È un cratere particolarissimo, il cratere di Gale, perché? Perché qui c'era il lago, ma al centro c'è una montagna alta 5.000 metri, che è più alta dei bordi, ed è una montagna a strati. Questo è perché è interessante, perché gli strati sono un po' una specie di orologio geologico. Gli strati più bassi sono il Marte più antico, quindi quello più biologico, se c'era, gli strati più rilevati sono il Marte più moderno. Quindi l'idea è, se noi andiamo alla montagna, il Monte Sharp, e noi saliamo sulla montagna, man mano che saliamo noi ripercorriamo la storia geologica di Marte, consapevoli che probabilmente Marte era, se lo era, biologicamente attivo soprattutto alle basi della montagna. Perché? Perché le basi della montagna sono quelle più antiche. Invece Perseverance fa di peggio, anche lui lo mandano in un cratere, anche questo non è un lago, il lago di Jezero. Perché si manda in questo lago? Perché qui c'è un fiume e c'è uno spettacolare delta, E noi sappiamo benissimo che nei delta dei fiumi i batteri proliferano magnificamente bene. Allora, Perseverance in questo momento è qui dove c'è questo cerchio, sta lavorando qua dentro prendendo campioni, non a caso, perché questi campioni devono essere portati a terra, non da Perseverance, non può farlo, ma da una missione successiva. E entrambi sono atterrati in maniera un po' rocambolesca, ve lo ricorderete. Non vi faccio vedere il filmato perché è un po' lungo, ma siccome sono oggetti molto pesanti, c'è una specie di, come dire, di piattaforma a razzo che cala dei cavi, e questi cavi calano pian pianino sulla superficie il rover, e appena il rover tocca la superficie i cavi si spaccano e questo se ne va via dalla zona e lascia il rover già operativo. Una cosa da capogiro, da fare a caponare la pelle, ma funziona e ha funzionato bene. E a bordo c'è il laboratorio SAM e c'è questo altro strumento che è un laser che spacca i materiali con i laser e poi li analizza. Ma noi diamo un occhio semplicemente al SAM, che è uno spettrometro di massa molto più evoluto di quello di Beeman, molto più evoluto, e uno spettrometro infrarosso a laser che ha il compito primario di fare analisi atmosferiche ed eventualmente del metano. Perché del metano? Ma l'avete intuito, perché se c'è del metano potrebbe essere batterico, se c'è del metano naturalmente. Beh, qui è successo un po' di tutto. Il metano intanto ha dato un po' i numeri, lasciatemi dire. Il metano c'è e non c'è. Cioè, qualche volta, senza nessuna regolarità, qualche volta si hanno delle emissioni di metano. La maggiore è stata qua. Ecco, nessuno ha mai capito da dove venga questo metano. È un metano come quello che bruciamo noi, però dal momento che non c'è una regola, cioè appare all'improvviso e poi improvvisamente se ne va via, nessuno ha ancora capito se è batterico o no. L'idea che sia geologico è più corretta da questo punto di vista, perché il metano può essere anche in piccola parte anche geologico. E in più, vedete, questa specie di ruota con tanti campioni, portacampioni, è un raccoglitore di campioni, si mette in ciascuno di questi bussolotti un po' di terreno, lo si scalda fino a 1000 gradi, come faceva Beeman, però ben sapendo o ben controllando se c'è il perclorato. E siccome è un po' tardi, però vado più veloce e vi faccio vedere la superficie di questo antico lago, è veramente un fondale, quindi è abbastanza giovane dal punto di vista geologico. Si fanno campioni dove sembra che sia qualcosa di interessante. I primi campioni, che sono quelli più o meno alla vostra destra in alto, i primi campioni danno un risultato secondo me incredibile, perché vedete, quello che viene fuori scaldando questo e altri campioni fino a 1000 gradi è acqua, anidride carbonica e poi c'è ossigeno. L'ossigeno indica la presenza di perclorati e la temperatura in cui si svolge l'ossigeno ti dice che è un perclorato di calcio. Quindi a distanza di oltre 50 anni, quasi 50 anni, in posti completamente differenti dai Viking, si osservano esattamente gli stessi risultati: acqua, anidride carbonica. E c'è di più, il gas cromatografo di bordo mostra clorometano e cloruro di metilene. Non è incredibile? A me questa cosa è sempre rimasta stupefacente. Sta di fatto che questa è anche l'analisi del Viking. A questo punto però, vedete, si può sospettare che ci siano degli organici, ma non si può dire cosa sono gli organici. Sono organici naturali o sono organici batterici? E la speranza è andare proprio nei primi momenti in cui Marte era un pianeta attivo, cioè alla base della montagna. E allora la base della montagna, vedete, in questi ultimi anno e mezzo, Curiosity ci è arrivato. Ci è arrivato con delle analisi particolarissime. Vi faccio fiutare qua. Questo è un campione. Vedete, stranamente, i percolati qua sono molto bassi. Voleva dire che scorreva l'acqua qua, eh. Quindi sono pochi, non è che non ce ne siano, ce ne sono pochi. Però, quello che viene fuori, caldando a 1000 gradi e poi gas cromatografando, sono dei composti a base di zolfo, dei cicli a base di zolfo, degli cicli di carbonio, delle piccole molecole lineari a base di carbonio, cioè tre tipologie di composti organici carboniosi che, se uno ci medita bene, e chi ci ha meditato bene soprattutto Jean Heiderbrode, che è una geologa della NASA, se uno ci medita bene trova esattamente nei terreni più antichi della Terra, che antichi vuol dire 3 miliardi e mezzo, 4 miliardi di anni, trova esattamente quella roba lì. E perché trova quella roba lì? Perché dopo che sono passati 3-4 miliardi di anni, se i batteri primordiali erano lì, sono stati schiacciati, sono stati scaldati, è passato tantissimo tempo, il loro materiale batterico, che era carbonioso, si modifica. E si modifica diventando una roba complicatissima come questa, che noi chiamiamo cherogeni. Ora, i cherogeni sono l'assemblamento, è quasi come un puzzle, di tutte le molecole che abbiamo visto prima, gli esagoni di carbonio, gli esagoni con lo zolfo e le piccole molecole che mettono insieme tutto. Una roba complicatissima, però è complicatissima, ma nella natura, se dai miliardi di anni, tutte le cose possono verificarsi. Questa roba qui è inerte abbondantemente, grazie allo zolfo tra l'altro, anche alla presenza di perclorati. Quindi trovare su Marte i pezzetti compositori di questa molecola ci fa veramente pensare che quella è una roba batterica, ci fa veramente pensare questo al momento. Sono queste le tipologie, vedete, o anelli a 6 atomi di carbonio, o anelli magari con meno atomi di carbonio ma con lo zolfo, oppure piccole molecole che fanno da collante l'uno con l'altro. A questo punto andiamo più sotto la montagna possibile, siamo veramente agli ultimi mesi, andiamo sotto la montagna e vediamo se c'è qualcosa di ulteriormente interessante. Per arrivare sotto la montagna, questo una volta ve l'avevo detto, ma per chi non c'era la ripeto, c'è una cresta di ematite. L'ematite è un ossido di ferro che viene depositato dall'acqua, quindi qui di acqua deve esserne passata abbastanza. Ora, cosa deve fare Curiosity? Deve attraversare questa cresta di ematite. Lo fa, naturalmente, ma il microscopio di bordo vede qualcosa che non doveva vedere. Perché? Perché questi oggetti, visti un po' più da vicino, ci fanno trasecolare. Che cosa sono? Ditemelo voi. Il fatto che nessuno sappia cosa sono, però. Sono semplicemente degli oggetti, vedete, e non sono viventi, chiaramente sono fossili. Sono fossili depositati su quelle rocce. La dimensione è dimensione millimetrica e centimetrica. Non sappiamo di che si tratta, però almeno una cosa la sappiamo. Che sulla Terra queste cose sono lasciate da batteri. Questo è qualcosa di mezzo miliardo di anni fa, quindi un po' più giovane, però queste cose sono lasciate da batteri. In realtà i batteri scavano le gallerie, poi magari le gallerie si riempiono di materiali più duri e quando si dissolve la roccia rimangono le gallerie, quindi probabilmente queste non sono batteri nel senso il corpo batterico fossilizzato, ma sono gallerie lasciate da batteri, se erano batteri. Beh, con questa, diciamo così, antipasto, andare sotto la montagna, sotto la montagna c'è una zona, vedete, indicata qua, dove ci sono tantissime argille. Le argille sono materiali basaltici dove l'acqua ha continuato a lavorare per tanto tempo, quindi se c'è l'argilla vuol dire che l'acqua è passata per tantissimo tempo e probabilmente c'è ancora. A questo punto, cosa fanno gli scienziati di Curiosity? Si giocano il massimo, che è questo. Cercherò di essere semplice anche qui. Guardo che ci sono delle capsule dove puoi mettere il materiale, ma ci sono altre capsule, quelle indicate con il colorino, dove ci sono dentro dei liquidi. Allora, attenzione. Se io ho un composto organico, e scaldandolo ad alta temperatura lo decompongo, magari anche perché sono iperclorati, se io potessi fare lo stesso lavoro ma più a bassa temperatura, allora uno non si decomporrebbe più. Ma io come faccio un composto magari bello grosso a farlo andare in fase vapore a più bassa temperatura? Gli posso mettere una sostanza attaccata tale che lo renda più volatile. Diciamo gli metto le ali, ve lo dico in questa maniera qua. Sono due modi. E uno, posso mettere o questo composto, se non vi piace chiudete gli occhi, oppure questo composto. Se metto questa parte qua, questa silice con tanti carboni, attaccata a una mia, per esempio, proteina, questa, se la mando a 500 gradi, si spacca, ma se io ci metto questa cosa, lei tranquillamente mi va in fase vapore, io la posso vedere. Il fatto è che questa cosa ha clamorosamente funzionato bene, perché vedete, quando chiaramente sono solamente 9 queste ampolle, quindi bisognava giocarsele bene, ne hanno giocate finora alcune, si preleva questo campione là sotto la montagna, guardate quanti composti, questa è una cosa pubblicata di recente che mi è piaciuta tantissimo, quanti composti organici sono venuti fuori, tantissimi composti organici, e qui adesso non c'è il nome ma posso anche dare qualche denominazione, vedete, d'altronde sono sempre quelli, sono quelli con lo zolfo, sono quelli con gli esagoni, sono quelli con il cloro legato al carbonio, siamo sempre qua. Se addirittura voglio andare oltre, uso l'altro composto che volatilizza, quell'altro è ancora più feroce, quell'altro che è questo, quando lo attacco mi spappola tutto e guardate cosa succede, non è incredibile? C'è una quantità enorme di composti che sono certamente anche lasciati dai batteri, però guardate la temperatura sale poco, 150 gradi, in alternativa hai dovuto salire a 500 gradi, a 700 gradi, no, 150 gradi, e guardate quanta roba che vedo. Se noi mettiamo assieme tutta questa roba che abbiamo visto, tutti questi, viene fuori ancora questa roba qua. Cioè, anche alla base del Monte Sharp, la tipologia di molecole che scopriamo assomiglia moltissimo ai cherogeni terrestri. E questo ci fa veramente tanto pensare. Ma non è ancora finita qui, perché, vedete, i prelievi sono stati tanti, ormai 20-25. Quando, sono stati molto, molto bravi quelli di Curiosity, perché quando tu scaldi, puoi mandare nello spettrometro di massa la zona vaporosa, però puoi anche mandarlo allo spettrometro a laser. E quando io ho un composto organico e lo scaldo in presenza di idrogeno, produco metano. E questo metano può andare nello spettrometro a laser. Perché è importante questo? Intanto vi dico dove è stata fatta questa tipo di analisi, in questi punti, vedete. Soprattutto molto sotto la montagna, allo sbocco del grande fiume che scendeva dal Monte Sharp, allo sbocco, vedete, campioni proprio normali, però cosa succede? Succede che questo metano prodotto dalla pirolisi, cioè dal riscaldamento, viene mandato, attenzione bene, allo spettrometro a laser. Questo legge il metano, ma non legge solamente il metano al carbonio 12, legge anche il metano al carbonio 13, è incredibile la sua risoluzione, lo fa, anche se è molto difficile, ma lo fa. Ora può fare il rapporto tra carbonio 12 e carbonio 13. Perché è importante questa cosa? Perché negli organismi viventi, prediligono il carbonio 12, sono depauperati di carbonio 13, e addirittura io capisco se una cosa è biologica o no, se c'è un depauperamento di carbonio 13. E allora, questa è una cosa recente, si è fatto il rapporto sistematico su una ventina di campioni della presenza di carbonio 13 sul 12, e si è visto Una cosa inverosimile, si è visto che sistematicamente c'è un enorme depauperamento di C13. Questa è una cosa troppo interessante. Un depauperamento così enorme di C13 è tanto sospetto quanto imprevisto, perché se fosse terrestre questa cosa sarebbe sicuramente interpretata come biologica. E addirittura, vedete, se voi guardate questi numeri, i numeri vuol dire depauperamento, quindi quanto più è negativo il numero, tanto meno ce n'è di C13. Beh, sulla Terra i sedimenti più antichi arrivano al massimo a meno 60 di depauperamento, al massimo, e poi vabbè, sempre negativo, ma non così negativo. Qui invece arriviamo a oltre meno 100. Come interpretare questa cosa insospettabile che ha fatto il giro del mondo? Come interpretarla? È chiaro che questa può essere certamente l'esperimento un crucis, ma vale sempre il discorso che queste cose sono state fatte da lontano e finché non ho in mano il materiale la sicurezza non ce l'ho. Però ricordatevi che siamo alla base della montagna, quindi siamo a quando Marte era a 4 miliardi di anni, quindi quando Marte era come la Terra, le condizioni erano uguali. A questo punto, le ultime cose che vi racconto, perché stiamo tirando leggermente tardi, ma era necessario per quello che vi sto raccontando, nel cratere Jezero, che era un antico fiume, e ci entrava in maniera molto scrosciante il fiume, scende Perseverance, perché? Perché sul delta del fiume ci sono tanti carbonati, e i carbonati li si vede dall'orbita, li si capisce dall'orbita che ci sono. Allora cosa si fa? Si manda questo ennesimo rover che non ha il laboratorio che c'è su Curiosity, ma altri strumenti per cercare biologia e anche un drone, vedete, che volando in alto fa un po' la strada alla navicella madre. Scende vicino al delta e guardate che è bellissimo notare come andando a vedere il delta, lo vedete dove sta? Il delta è questo qua che sta sopra, e qui vediamo lo strapiombo del delta, cioè dei sedimenti che il fiume hanno portato, vedete? Esattamente come ci si aspettava dall'orbita. Beh, in questo momento Perseverance sta facendo analisi di queste rocce e ormai è arrivato il momento che salirà sul delta, però era necessario vedere un po' qualcosa di queste rocce. Beh, la prima che hanno visto è questa qua. Questo è il drone, cioè il piccolo elicottero che sta a bordo. La prima che hanno visto, neanche a farlo apposta, è un meteorite, guardate. Cioè, è incredibile. È un meteorite metallico, ma ce ne sono parecchi di meteoriti metallici su Marte. Poi si comincia a far volare il drone, vedete, doveva volare 3 volte, è già volato 20 volte, non volato, nel senso funzionato, può alzarsi di 5, 10, 15 metri, però vede i dintorni, vedete, qui è bello alto, è quasi vicino al delta, vedete che bellissime sono queste immagini, vedete, lui il drone sta in alto e vede la nave madre in basso e viceversa. Ecco, questo è il primo campione prelevato, che è una roccia molto dura, vedete, si fa un buco, si preleva e poi cosa si fa? E poi lo si mette in una capsula e si chiude dentro, perché se ne devono prelevare di campioni interessanti circa una trentina che rimarranno lì pronti per essere portati a terra in un prossimo futuro. Beh, questo è... una zona abbastanza interessante di cui vi accenno tra un attimo brevemente. Questo è uno dei tragitti che ha fatto il drone. Sono veloci perché qui abbiamo quasi finito. Allora, il primo campione, vedete? Beh, ma è interessante, sì, allora ne ha preso 2 i campioni, perché non si sa mai. Magari se ne perde uno, ma questo è interessante, se ne pigliano 2. Finora se ne sono presi 7, Questi sono i primi cinque. Tendenzialmente si piglia una coppia doppia per sicurezza. Il settimo l'hanno preso l'altro giorno, vedete, non l'altro giorno, un mese fa, vedete. Lo si prende, si fa un buco, si va giù e poi lo si mette in una specie di condotto e lo si ficca dentro nel contenitore. Di cosa sono fatte queste rocce? Uno si immagina, anche qui bisogna ragionarcela, uno si immagina il fondo di un lago, sono tutte rocce vulcaniche. E non c'è scampo, sono tutte rocce vulcaniche. E allora non ci hanno visto bene? No, attenzione, sono tutte rocce vulcaniche, ma il basalto può essere venuto a contatto con l'acqua. E come fai a dimostrare che è venuto a contatto con l'acqua? Lo puoi dimostrare se uno degli strumenti che stanno sul muso di Perseverance, è un fluorimetro per la GX, ci trova dentro dei sali, perché i sali nelle rocce basaltiche proprio non ci sono, li porta l'acqua. Guardate per esempio qui, la scoperta di sali, soprattutto solfati, anche carbonati, indica che l'acqua è passata al di sopra di questo tappeto di rocce basaltiche. E c'è di più, è una cosa che ormai è dall'altro ieri, lo strumento Sherlock, vedete, un nome un po' emblematico, è uno spettrometro infrarosso particolare, in questa zona, oltre che i sali, trova vari tipi di molecole organiche. Io ho chiesto a loro di essere precisi, mi hanno detto aspettiamo la pubblicazione ufficiale, non possiamo essere, non possiamo dirlo, ecco. Però qui c'è scritto, al convegno che hanno fatto i geologi americani nello scorso ottobre, ci sono anche indizi di composti organici. A questo punto questi vari campioni verranno lasciati lì e verranno portati a terra da una missione futura che ESA e NASA stanno organizzando. Un rover andrà a prenderli e un missile li porterà in orbita, in orbita c'era qualcosa che aspetta e li porterà a terra. Si parla di inizio anni 30. Beh, intanto però, attenzione a non farsi bagnare il naso dai cinesi, i quali, quatti, sono andati in orbita attorno a Marte con questa navicella, hanno sganciato un rover, un lander e poi un rover, e questo sta funzionando benissimo, vedete? Sta funzionando benissimo, addirittura si fa i selfie, sono un po' di moda, e questo è il panorama. Quindi, attenzione, che c'è la sensazione che qui si aspetta tanto, i cinesi portano a casa loro i campioni, l'hanno fatto con la Luna. Purtroppo la sciagura delle sciagure doppia è questa. La guerra è una sciagura, ma una sciagura che viene al seguito è questa, che la navicella ExoMars Rosalind Franklin, che tanto attesa, che l'Italia ha lavorato tanto, aveva pure la control room qui a Torino, non parte. Perché non parte? Perché i russi per ripicca hanno detto che non gli danno né il missile, né la base d'appoggio, né il sistema di controllo termico. Ripicca, e questa è una cosa veramente il colmo. Il problema è che poteva partire adesso perché c'è la Marte in presenza di opposizione, oppure deve aspettare altri 2 anni. Ma siccome si sa che con i russi ormai non si va più d'accordo, i 2 anni non bastano per rifare quello che avrebbero fatto i russi. E forse non ne bastano neanche 4, e forse non ne bastano neanche 6, e forse a questo punto vai su Marte a prendere i campioni e poi te li porti a terra e non serve più Rosalind Franklin. È peccatissimo. Perché? Perché qui c'era un trapano che avrebbe forato per 2 metri, e in profondità 2 metri non ci sono percolati che tengano. 2 metri in profondità voleva dire che se uno batteri li trovi, e c'era un laboratorio biologico adatto e molto più raffinato di quello dei Viking. A questo punto vi fermo naturalmente, se avete digerito questa chiacchierata preparatevi alla prossima, che passerà al di là degli asteroidi. Parleremo di Giove, parleremo solo di Giove, e poi non possiamo parlare anche di satelliti perché sono complicatissimi, e poi un mesetto dopo parleremo anche dei satelliti, ne vedremo ulteriormente delle belle, e grazie a tutti.